Abbiamo anche una seconda casa vicino a Ventura, Wiesendown, così siamo quasi vicini di casa, giusto? Allora, sono felice anche per questa volta che ho portato con me mia moglie, che in realtà l'anno scorso è stata anche una, diciamo, svolta per me, perché mi sono reso conto che mi sono invecchiato. Succede anche a voi? Allora, perché ho compiuto 60 anni, ma non soltanto questo, eravamo sposati da 30 anni, va bene, così, lodo il Signore per questo. Pensando all'Italia, viaggiando, perché quasi ogni anno faccio 40.000 km con la macchina, così tante volte mi trovo nelle zone come qualche mese fa, nella zona terremotata, dove ho incontrato anche una famiglia evangelica di Norcia, che per andare in chiesa va nella chiesa dei fratelli a Perugia. Possiamo dire, per loro, per andare in chiesa fanno 100 chilometri, perché in tutta quella zona dove c'era il terremoto non c'è una testimonianza evangelica. Così ho incontrato questa famiglia. Lei è romena credente e ha sposato, diciamo, questo uomo così a Norcia. Non ancora arrivato alla salvezza lui, ma adesso lui va regolarmente nella chiesa e preghiamo per un'opera di Dio, perché loro hanno perso la loro casa, l'ho visto, poi con la prima scossa avevano un'altra casa, hanno tutto preparato per entrare, il giorno dopo fu il grande terremoto lì e hanno perso anche questo. Che il Signore possa toccare cuori. Pensiamo alla provincia di Rieti nel sud, dove c'è il terremoto, in parte anche dove c'è il terremoto, in tutta la provincia non c'è una chiesa evangelica fuori, diciamo. E per me è una sfida. Con mio amico romeno siamo andati lì a evangelizzare e lui, in un paesino sperduto, ha trovato una romena, vuol dire, ma diciamo, c'è grande bisogno. Io lodo il Signore per la chiesa di Piacenza, dove faccio parte, mando anche i loro saluti a voi. Due settimane fa ci abbiamo avuto 4 battesimi, 4 giovani, e forse soprattutto una ragazza, Sara, si è convertita, e pensiamo, circa 9 anni fa abbiamo fatto il banco di libri a Piacenza fuori per evangelizzare. Mia moglie ha bloccato una donna che veniva passando, era con i figli o non lo so,
con il più piccolo
passava, e questa donna era evangelica e cercava una chiesa evangelica, e dopo 9 anni sua figlia ha potuto battezzarsi, che vengono da una famiglia molto difficile. Sono stato anche recentemente nella Basilicata, dove ho visto Rocco Danzi e Silvano Criesi. Preghiamo per luglio, dove loro pensano di raggiungere tutti i paesini sperduti. È una grande avventura, si sono anche lanciati per fede. Noi, come la mia missione Soli Deo Gloria, vogliamo aiutare stampando un opuscolo vita per vita, dove stampiamo 30.000 opuscoli che vogliamo dare a disposizione per questa evangelizzazione, con il stampato dalle assemblee della Lucana, con un numero telefonico, un indirizzo email. Così lo scopo è di raggiungere questa provincia con il Vangelo. Voglio lodare il Signore per tutti i libri che siamo sempre riusciti a fare, che ogni anno che possiamo andare avanti è un miracolo, perché di solito le case editrici si stanno chiudendo, e gloria a Dio che possiamo sempre fare nuove cose. Così vi ho portato alcuni testi, quelli sono gratis per voi, è un testo molto importante, nel silenzio davanti a Dio. Penso noi come credente, quando abbiamo conosciuto il Signore, la prima battaglia che ho avuto, e senza altro siete d'accordo con me, avere ogni giorno un tempo personale con il Signore. Non so chi di voi ha sempre vittoria in questo, io no. Allora, questo libro, nel silenzio davanti a Dio, ti aiuta come gestire questo tempo, come avere questo tempo. È scritto, è molto toccante, ti aiuta, e soprattutto c'è un capitolo verso la fine, la battaglia spirituale, perché ci fa capire, non è soltanto che io leggo la Bibbia così perché devo, per forza, perché tutto lo facciamo per amore, perché non c'è qualcosa più bello di incontrare il Signore anche al mattino, di essere fortificato dalla parola di Dio. Ma abbiamo un nemico che vuole rubarci questo tempo, che lui è felice che siamo attivi per lui, o facciamo tante cose e dimentichiamo forse proprio questo rapporto personale con il Signore. Poi ho trovato un libro stampato la prima volta nel 53, poi nessuna riedizione, e abbiamo fatto queste le grandi parole del Vangelo. Questo libro spiega brevemente che cosa è il Vangelo, parla della rigenerazione, redenzione, sostituzione, santificazione, varie parole che noi conosciamo, ma spiegato semplice per tutti noi. Questo autore, possiamo dire, è uno dei famosi della Chiesa dei Fratelli, perché lui era una volta, faceva parte della Chiesa dei Fratelli, poi per ultimo lui era anche diventato pastore della Chiesa Moody a Chicago, e il Signore si è servito di lui. Così, questo testo è un grande aiuto per voi. Chi di voi conosce questo? Sii forte? Questo libro che può incoraggiarti, perché c'era lì l'autore, è un dell'Australia, aveva una scuola biblica, ha tenuto questi discorsi per gli studenti. Come noi possiamo crescere nella fede? Mi ricordo di una sorella, mi ha spiegato che lei si è trovata nel deserto spirituale, si sentiva proprio lontano dal Signore, e poi lei ha letto questo libro che ha dato a lei una spinta di nuovo, e il Signore le ha aperto gli occhi. Poi c'è questo libro, Il Tempio del Silenzio di Dio. Devo dirvi, io non l'ho letto per fede, l'ho pubblicato perché l'ha fatto mio amico, ma mia moglie l'ha letto. Ruth, spiega due cose, che cosa dice.
Sono sincera, non leggo molti libri, ma questo ho letto e mi è piaciuto molto. Sì, perché proprio parla di questi anni, ma partendo dalle profezie. E così spiega con questi re di tutto ciò che è successo, come il Signore ha mantenuto la sua parola. E dà anche coraggio per oggi. E mi ha anche fatto capire cose che non sapevo, come l'origine, per esempio, dei farisei, i sadducei, che leggiamo sempre. E spiega lì perché è successo in questi anni anche altre cose, tutta la situazione prima che ci sia venuta, non soltanto i romani, ma è proprio molto scritto, molto bene, si legge facilmente.
Allora, questo libro parla dall'Antico al Nuovo Testamento, abbiamo 400 anni di silenzio, giusto? E proprio parla di questo periodo. Così per aprire gli occhi, sappiamo che oggi c'è l'anno di Lutero, giusto? Perché 500 anni fa, con coraggio, lui ha messo queste 95 tesi alla porta della chiesa in Germania. Da lì, diciamo, è partita la riforma, e anche noi che siamo qui in realtà siamo anche conseguenze di quello che Lutero ha fatto. Qui una breve spiegazione della vita di Lutero, che può anche aprirci gli occhi, perché nel momento giusto Dio ha toccato il cuore di questo monaco, che ha trovato la grazia, la giustificazione, proprio nel momento giusto, dove ha iniziato la tipografia, hanno stampato le Bibbie, e possiamo dire la Bibbia in tedesco di Lutero ha dopo cambiato una nazione intera. Allora, questo brevemente sulla sua vita. Poi un testo, quando io l'ho letto per la prima volta, mi ha scosso e desideravo di pubblicarlo in italiano. In tedesco si chiama Wie wird es in der Hölle sein? O Come sarà l'inferno? Perché se pensiamo, Gesù ha parlato più dell'inferno che del cielo. Non so se tu hai già letto una volta un libro sull'inferno. Quando io parlo con le persone dell'inferno, molte persone mi dicono per favore non parlarne, giusto? Ma purtroppo c'è, non possiamo dirlo, e Gesù ha parlato di più. Allora E questo è molto importante per darci un peso, per farci capire che cosa vuol dire essere salvati, che cosa vuol dire avere la vita eterna, ma dall'altra parte, pensando a tutte queste nazioni di cui abbiamo anche cantato, che lodino il Signore, che molti, molte persone anche intorno a noi che non conoscono ancora la salvezza, che il Signore possa incoraggiarci per predicare il Vangelo. Allora, questo libro è una sfida e sarà interessante. Allora, così voi potete scegliere 3 libri per 10 franchi. Allora, questa mattina io voglio condividere con voi un testo di un libro che conosciamo tutti bene, dal libro di Giona. Se pensiamo a Giona, che cosa vi viene in mente?
La disobbedienza.
La disobbedienza. Poi, c'è che cosa? Il pesce, non è vero? E poi, che cosa ancora vi viene in mente?
Che se n'è andato lontano.
Sono andato bravo. E poi? La tempesta, no? Poi ancora qualcosa meraviglioso, che lui è andato a Ninive. 120.000 persone si sono umiliate, hanno cercato il Signore. Dovete pensare, tu vai a Niederutzwil o Utzwil predicare il Vangelo e tutto il paese interno in ginocchio grida al Signore. Non sarebbe qualcosa di bello? Questo ha sperimentato Giona. Ma non soltanto per questo, pensiamo come malgrado tutto quello, questo ricino che è cresciuto sopra di lui, e poi questo Giona, come lui si è arrabbiato per, vediamo questo tutto nel libro di Giona. Ma io voglio parlare non di questo che abbiamo sentito, io voglio parlare di una cosa che è nel centro del libro, è proprio la preghiera di questo Giona, perché qui troviamo qualcosa che ho scoperto, un tesoro, questa preghiera di Giona. Abbiamo pregato oggi in tanti modi, giusto? Siamo anche incoraggiati perché siamo venuti qui con un bel vestito. È bello pregare così insieme, adorare il Signore. È bello pregare nel Signore a casa, mentre tu prepari gli spaghetti. Tu puoi pregare, non è qualcosa di grande. Ma quando io mi trovo con la mia macchina in coda, posso, al posto di arrabbiarmi, posso adorare il Signore in macchina. Avete già fatto questo? Così la nostra macchina diventa un tempio di Dio. Dove siamo? Perché non è più legato ad un posto. O ancora qualcosa di grande, quando facciamo una bella passeggiata, pregare il Signore sulla cima di una montagna, vedere il creato e adorare il Signore. Ma qui Giona, che ha pregato in un posto dove non vorrei esserci, nello stomaco di un pesce. Dovete pensare, immaginiamoci tutto quello che potrebbe essere qui in questo stomaco, quello è intorno a lui, proprio il posto dove non vorrei esserci, e lì proprio il Signore ci ha lasciato questa preghiera in mezzo al fango. Questo Giona ha pregato questo, e per questo noi vogliamo leggere insieme Giona capitolo 2, e leggiamo questa preghiera. Non dovete aver paura, non è un capitolo lungo, sono solo 11 versetti, ma ve lo leggo così dopo vogliamo fare alcune considerazioni. Allora, il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato. Tutte le tue onde, tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue spare su di me. per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vari allontanano da sé la grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Pensiamo brevemente a queste parole. Vogliamo farci questa domanda. Secondo voi Giona voleva pregare con la sua spontaneità? Allora lui dice: ma sono felice, voglio pregare, voglio lodare il Signore. Io dico tutto il contrario, perché noi leggiamo nel contesto, Giona lui era arrabbiato con Dio, in fuga. Giona ce l'aveva con Dio perché lui voleva salvare i suoi nemici. Lui non poteva capire che Dio aveva un amore per i niniviti. Dobbiamo pensare un ebreo oggi che ad un tratto dovrebbe andare nella striscia di Gaza e abbracciare uno dei Hamas, quegli amici nemici che lo odiano. Così Giona doveva andare in questo posto verso i nemici. Allora lui non capiva l'amore di Dio, l'amore di Dio che va oltre le razze, oltre i nostri concetti. Il Signore è grande, e il fatto che siamo amati da Dio è già la scoperta più grande che ho fatto nella mia vita. E noi leggiamo dopo, Giona è arrivato in questo pesce, voglio leggere a voi versetto 1 e 2, il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò. Allora, lui è arrivato nel pesce, non è pregato subito, ha aspettato 3 giorni e 3 notti. Si è calmato, il Signore l'ha toccato, il Signore gli ha parlato, e poi Giona pregava. Io penso Giona è per noi anche una dimostrazione di questo versetto, della realtà che l'Apostolo Paolo una volta ha detto: non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Noi non cerchiamo Dio, ma la cosa meravigliosa, Dio cercano. E proprio qui vediamo che la preghiera non è soltanto qualcosa che io, quando io faccio la spesa, mia moglie mi scrive tutto quello che devo comprare, giusto? Vado all'Esselunga o alla Coop o alla Migros per comprare, così qualche volta abbiamo questo elenco delle spese davanti al Signore: Signore, dammi questo, questo, questo. No, la preghiera è un'altra cosa, la preghiera è quel rapporto che noi abbiamo con Dio. Dio desidera la nostra preghiera, Dio desidera di sentire la tua comunione, la tua voce, Lui vuole esserti sempre vicino. Quello, quando io ho scoperto che cosa vuol dire essere cristiano, ho scoperto questo: stare con Gesù, parlare con Gesù, trovare un nuovo amico. Ma qualche volta proprio succede questo, che il nostro rapporto con il Signore diventa superficiale. E che cosa il Signore ci manda? Qualche volta il Signore permette delle circostanze nella nostra vita affinché noi cerchiamo il Signore. Forse una malattia, un guai, dove noi non sappiamo più come andare avanti, ci fermiamo e cerchiamo il Signore. Forse uno sfratto di casa, problemi in famiglia, o qualche volta può succedere, è successo anche a me, una volta ho preso una storta alla schiena, e quando ti fa male la schiena e non può più muoverti, che cosa ti rimanga? Il letto. E stai a letto, e qua, qui il letto, il Signore mi ha fatto quello che ha fatto con Giona, mi ha tranquillizzato, mi ha calmato, e poi di nuovo ho potuto avere questo rapporto con il Signore. È qualcosa di grande, che noi possiamo conoscere il Signore. Voglio leggere versetti 3 e 4 che dice: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto dalla profondità del soggiorno dai morti. Ho gridato e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le Tue onde e tutti i Tuoi flutti mi hanno travolto. È qualcosa grande quando siamo nelle difficoltà di conoscere il Signore. Pensiamo alle persone intorno a noi che non conoscono il Vangelo, che sono nel buio, che sono nella disperazione, che vivono senza il Signore. E quando loro sono nella difficoltà, a chi si rivolgono? Ma noi possiamo conoscere il Re dei Re, il Signore dei Signori. Quel Signore che ha dato un comandamento a questo pesce. Quel Signore che è potente. Allora, questa preghiera ci dice un'altra cosa, che posso solo lodare il Signore. Noi sappiamo, Giona, lui ha vissuto circa 2800 anni fa. Non so, dovete immaginarvi, ti trovi da solo a casa tua e fai una preghiera, tu chiedi il Signore, Signore guidami, grazie che Tu sei con me, giusto? Dopo due minuti, quando abbiamo pregato, se io sono sincero, qualche volta non so più quello che ho pregato, giusto? E già perso questa preghiera, è vero? Le nostre preghiere non sono perse, perché il Signore li tiene. È qualcosa di grande. Ma le parole, dobbiamo pensare, dopo 2800 anni fa, abbiamo ancora questa preghiera a disposizione. Tu puoi leggere, io posso leggere questa preghiera nella parola di Dio. Quella preghiera non è andata persa. Cioè vuol dire, Giona dopo, sotto la guida dello Spirito Santo, l'ha scritto. Poi dopo, malgrado il popolo di Israele è stato deportato in Babilonia, poi ritornato, in questo testo non è stato perso. Il Signore ha protetto la Bibbia. Che noi oggi abbiamo la parola di Dio è un miracolo. E noi un giorno possiamo andare da Giona in cielo, lo vedremo, e possiamo dirgli: Giona, grazie perché la tua preghiera mi ha incoraggiato, mi ha edificato nella mia fede. È qualcosa grande. Allora io penso la prima cosa per questa preghiera possiamo dire: lodare il Signore per la sua parola che io ho a disposizione, che il Signore l'ha protetto e che è arrivato fino al 2017 qui in mezzo a noi, nelle mie mani. Poi questa preghiera mi dice un'altra cosa che è molto particolare, che il Signore, Lui è presente dappertutto. Voglio leggere insieme a voi Salmo 139 e leggiamo i versetti 7 a 10. Allora, Salmo 139, versetto 7 e 10. Dove potrei andarmene? Lontano dal tuo spirito, dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Qui Davide dice: non c'è un posto dove il Signore non è presente. Perché Lui è il Signore del creato. Non posso fuggire. Le persone che pensano di fuggire da Dio, di nascondere qualcosa da volta al Signore, è un inganno, perché il Signore vede tutto, Lui è presente. E Giona, lui ha capito, il Signore è presente nel posto più profondo. Una volta, tanti anni fa, io parlo nel 1980, forse alcuni di voi neanche erano nati, io mi sono trovato in un volo tra Germania e India, perché sono andato per sei mesi in India come missionario, diciamo, come esperienza cristiana, una delle prime esperienze che ho fatto nella mia vita. E lì mi sono trovato su 10.000 metri in altezza. Mi ricordo ancora questo volo perché stavo pensando alla mia vita, avevo tanti dubbi, difficoltà, e poi ho preso, aperto la Bibbia su 10.000 metri di altezza, non mi è successo niente, l'ho aperto, era tutto, ha funzionato bene, protetto, e mentre leggevo la Bibbia il Signore mi ha toccato, mi ha parlato. Non mi ha parlato in Italia, in Svizzera, mi ha parlato su 10.000 metri di altezza. Perché lui è presente lì. Non è qualcosa grande. Perché abbiamo un Dio potente. Mi è capitato venerdì scorso, 2 giorni fa. Perché il Signore è presente nei nostri guai. Adesso ho cambiato la macchina e stavo l'ultimo giorno, pensavo adesso... faccio ancora un giro e era vicino a Valiselen, ad un tratto le luci accesi, stop, pericolo, è tutto acceso lì. Sai quando tu vedi rosso, allora ti viene, ti tocca il cuore, giusto? Allora, sono riuscito a uscire, c'era lì quel distributore, mi sono fermato lì, non potevo più partire la macchina, non andavo più niente. Allora, dovete pensare che ho guidato 180.000 km circa. L'ultimo giorno mi ha fatto uno scherzo, tutti gli altri periodi è andato tutto bene. Allora dopo abbiamo risolto il problema, ma diciamo io ero lì con questo problema e ho potuto pregare, guardare al Signore, e poi sapevo Gesù è accanto a me, lui è presente. Così quel problema non era più un problema, ad un tratto Gesù era con me e lui mi ha guidato, mi ha benedetto. Allora così questa preghiera ci fa capire questo: non c'è un posto dove il Signore non c'è. La prossima settimana tu puoi trovarti nei guai, nelle difficoltà, forse stai pensando di fare un errore. Devi sempre ricordarti: il Signore è presente, il Signore è con te. E poi questo profeta, lui ha scoperto la grazia di Dio. Dobbiamo pensare a lui quando loro l'hanno preso, questi marinai, e l'hanno lanciato nel mare. Che cosa pensava questo profeta? Mentre era in volo. Allora lo troviamo nel versetto 5 di questa preghiera. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Allora, qui ad un tratto, Jonas ha capito. Io ho fatto guai, è colpa mia, tutta la situazione. E adesso mi lanciano lì, sono perso, non c'è più speranza per me. Sono nel buio. E poi che cosa? Lui ha fatto la grande scoperta. Ha scoperto la grazia di Dio perché si è trovato nel pesce. Che il Signore l'ha salvato. E proprio questo, io penso, che ha cambiato la mia vita. Quando ho scoperto la grazia di Dio. Giona, lui doveva, quando lui era nel pesce, doveva pensare questo. Ma in realtà io avrei meritato la morte. Che io vivo ancora è un miracolo. Eppure la grazia di Dio. Se noi pensiamo che noi siamo qui salvati, Gesù è morto per noi. E la sua grazia, che Gesù ha preso il suo posto per me. E quando scopriamo forse che cosa vuol dire la grazia per la mia vita, la tua vita sarà trasformata. Perché quando capiamo che cosa è la grazia, che cosa Cristo ha costato per noi, siamo anche pronti di sacrificare la nostra vita per lui. E così questo Giona, in mezzo al mare, in mezzo al pesce, lui ha... capito la grazia di Dio. E poi vediamo nel versetto 8 dove è arrivata la sua preghiera. Versetto 8 diciamo questo: quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel Tempio Santo. Allora lui dice: la mia preghiera è arrivata fino al Tempio Santo. E noi sappiamo il Tempio era questo luogo dell'incontro fra l'uomo e Dio. Questo luogo dei sacrifici, il tempio è il luogo di perdono. Una volta Gesù Cristo lui ha detto: io sono il tempio. E noi sappiamo che Gesù ha dato la sua vita, il suo corpo come tempio per noi. In Cristo c'è l'incontro della grazia, del perdono. E possiamo vedere già qui Giona, forse già pensando alle promesse del futuro, lui ha potuto già vedere qualcosa della grazia di Gesù Cristo, che lui ha dato la sua vita per noi. È qualcosa grande. Per arrivare a Dio basta solo Gesù. Se pensiamo, io che vedo la cultura italiana, che già 30 anni vivo lì, forse la cosa più difficile spiegare ad un italiano è proprio questo. C'è solo un mediatore, Gesù Cristo, che basta. Perché abbiamo tutti questi altri, i santi, quegli altri mediatori, tutto quello che ha a disposizione. E poi basta Gesù. Solo Gesù, basta. E per accettare questo, per dire Gesù veramente, tu sei tutto per me, non ho bisogno di nessun altro. Dobbiamo arrivare a questo punto, se no non possiamo essere salvati. E allora vogliamo lodare il Signore che questo Giona, le sue preghiere sono arrivate al posto giusto, al tempio dove c'è il perdono. E poi vediamo un'altra cosa. Prima di essere di predicare agli altri della salvezza, Giona doveva essere salvato, perché lui dice qui versetto 9 e 10, vogliamo leggere questi: quando quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempierò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Possiamo dire, Giona, lui era come da noi i nostri figli, che vengono alla scuola domenicale, che ricevono ogni domenica la parola di Dio. Ma non basta, perché tu devi avere un incontro personale con il Signore. Giona, lui conosceva l'Antico Testamento, ma non avevo mai veramente conosciuto il Signore. E ad un tratto qui, in mezzo al mare, lui ha potuto testimoniare. La salvezza viene dal Signore. Allora, prima che Giona dovevo predicare agli altri, lui doveva sperimentare la salvezza. Non so se voi conoscete Giovanni Wesley. Giovanni Wesley ha vissuto nel 1740 e lui è andato come missionario in America e predicava agli americani lì, ai primi che sono arrivati lì, il Vangelo. Ma lui neanche era un convertito, poi è ritornato. E poi dopo lui, uno ha letto l'introduzione di Lutero alla lettera ai Galati, e questo Wesley fu toccato e si è convertito. Allora, anche Giovanni Wesley doveva capire questo: prima che io devo predicare agli altri, io devo sperimentare la salvezza. C'era di una famosa teologa tedesca, che lei era una teologa liberale. Voi sapete quanto i liberali alla fine non credono più nella parola di Dio, non credono più ai miracoli di Gesù, non credono più che il Pentateuco è stato scritto da Mosè, non credono che Paolo ha scritto le lettere. Alla fine, quando tu credi veramente alla teologia liberale, non hai più niente in mano, la Bibbia è vuota, perché non credi più in niente. Allora, questa teologa molto famosa, avevo anche un insegnavo, era una professoressa all'università, un giorno è capitato questo a lei: mentre aveva la parola di Dio davanti a sé, fu colpito dallo Spirito Santo. A un tratto il Signore ha aperto a lei gli occhi, si è umiliato davanti al Signore. Dovete pensare, quella donna famosa che ha scritto tanti libri, dopo tanti anni ha conosciuto il Signore. E poi lei ha fatto un incontro con i giornalisti e ha detto questo: amici, tutto quello che io ho scritto, buttatelo via, non serve più a niente. Ma io ho trovato la salvezza, io ho trovato il Signore Gesù Cristo. Allora questa teologa ha fatto questa esperienza. Prima lei doveva conoscere il Signore e poi lei poteva servirlo. E forse c'è qualcuno qui che forse ci ha fatto tante cose per il Signore, ma prima di fare le cose, prima conoscere il Signore. E poi il Signore trasformerà la tua vita e il Signore ha preparato qualcosa per noi. E poi, versetto 11, con questo voglio concludere, leggiamo che il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. È qualcosa grande? Qui vediamo il mio Dio e il mio Creatore. Gesù è il mio Creatore. Lo Spirito Santo è il mio Creatore. Il Signore controlla ogni cosa del creato. Lui ha controllato questo pesce. Gli ha dato l'ordine e il pesce ha seguito. È qualcosa grande quando pensiamo oggi, perché esiste ancora il mondo oggi? Perché non c'è caos? Perché possiamo, oggi ci siamo svegliati, abbiamo visto il sole, tutto funziona. Nella lettera agli ebrei leggiamo Gesù alla destra del Padre che tiene insieme tutto il mondo. E questo per noi la grande fiducia che noi abbiamo, il nostro Signore e il nostro Creatore. Lui guida ogni circostanza della mia vita. E può darsi, può succedere questo, che ti trovi la prossima settimana nei guai, in una difficoltà, e non sai più che cosa fare. Non disperare, forse il Signore ha preparato per te un pesce, nel momento giusto, un aiuto, un intervento, dove tu ti meraviglierai, perché Dio è grande, perché non ci lasci da solo, perché ci accompagna, perché Lui è il nostro buon Padre, che è sempre con noi, che si prende cura di noi. C'era una volta un grande predicatore famoso che ha iniziato a predicare su questo libro di Giona. E dovete pensare, questo libro conta solo 4 capitoli, lui ha predicato 23 messaggi su questo libro. Io mi sono chiesto come mai, ma lui è riuscito a predicare 23 messaggi. Allora, un fratello è andato da lui, gli ha chiesto, ma come mai hai predicato così tante volte su Giona? E lui ha dato una risposta molto interessante. Ha detto, Giona sono io. Perché se noi pensiamo, solo alcuni libri prima, c'è il libro di Daniele. Se io leggo il libro Daniele, io vedo questo Daniele è perfetto. Non ho trovato nessuna macchia nella sua vita. Come giovane, lui era lì pronto. E in ogni situazione io vedo questo Daniele, mi sembra solo con la macchia, camicia bianca, nessuna macchia. Ma se io vedo Giona, io posso identificarmi con lui. Quante volte il Signore mi ha detto, Kurt fai questo, io ho detto, non mi interessa. Qualche volta il Signore mi ha detto, Kurt devi amare gli italiani, mi ha detto, Signore non mi interessano. E il Signore mi ha toccato il cuore. Con Giona mi posso identificare. Con Giona io vedo, Giona è uno come me. E vediamo come il Signore, in Giona vediamo questa promessa. È la promessa per ciascuno di noi. L'opera che ho iniziato in una vita di una persona, concluderò. E questo ha fatto con Giona. Il Signore ha iniziato a lavorare in lui e poi ha concluso l'opera in lui. E questo lo farà con te e con me, perché il Signore è grande. Allora, io penso che questo libro può incoraggiarci, può benedirci, molto particolare, perché possiamo dire, Giona, sono io. Che il Signore possa benedirci grandemente. Amen. Amen.